nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
Non fermarti! Con Samsung Galaxy Watch 6 è come avere un personal coach sempre con te. Supera i tuoi limiti e monitora i tuoi progressi. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.
One Podcast.
Il futuro si costruisce un giorno per volta. Anche l'ora più nera ha solo 60 minuti. Frasi bellissime, un po' scontate se vogliamo, ma bellissime, che dopo una bella buffata al ristorante cinese o all'all you can eat giapponese, tra molte fila di virgolette, ci troviamo a leggere e a commentare con gli amici per capire un po' chi ha pescato meglio. Ma la Cina, in tutto questo, che c'entra? Spoiler, nulla. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché non è vero che i biscotti della fortuna sono una tradizione cinese. Beh, che c'è anche abbastanza da aspettarselo, visto che praticamente tutto quello che amiamo del ristorante cinese in Cina non esiste. Tipo il riso alla cantonese, che un vero cantonese lo guarda come un bolognese guarda gli spaghetti alla bolognese in America. Quindi, Emi, sti biscotti da dove arrivano?
Considerando che forse è una delle mie parti preferite dell'all you can eat.
Sì, perché sei sopravvissuto.
Sì, cioè, esatto.
E la c'è la, diciamo, la prova, il certificato di sopravvivenza di fine pasto.
Certo, effettivamente nello stomaco fa un po' fatica ad entrare, considerando la quantità industriale di 62, 33, 44, tutte le cose che sono entrate. Però ecco,
di tutti i numeri dell'otto,
tutti i numeri che sono entrati.
Sì, sì, sì.
Però, oddio, simpatico, buono, carino, tutto quello che volete. Però, ecco, non è cinese. Ah, vabbè, ho capito, ma quindi sarà tipo giapponese, coreano, sai, tutte queste scamotage che facciamo noi del podcast per cercare di dire una... No, no, ragazzi, no, cioè, state sbagliando proprio continente.
Okay.
Infatti, ci sono diverse versioni sull'origine dei biscotti della fortuna, ma nessuna viene dalla Cina, dall'Asia, da...
Perfetto, abbiamo proprio... siamo dall'altra parte.
Esatto. Una delle versioni, infatti, sostiene che li abbia inventati nel 1918 David Young, un immigrato cinese a Los Angeles, nonché fondatore dell'Hong Kong Noodle Company. Impressionante dal numero di mendicanti che si aggiravano intorno al suo negozio, regalò a ognuno di loro un biscotto contenente un foglietto con sopra scritto un versetto biblico.
Ok, che già so.
Che già comunque.
Sì, no, però il versetto biblico con la Cina.
Sì,
vabbè.
Infatti.
Lasciamo perdere.
Ora, secondo un'altra versione, invece, il biscotto della fortuna fu inventato a San Francisco da un immigrato giapponese che si chiamava Makoto Agiwara. Era un giardiniere e il progetto del famoso giardino del tè giapponese Golden Gate Park era il suo.
Ma va, davvero?
Sì,
pensate, quante cose che ha fatto.
Ma sì, un sacco. E verso la fine dell'Ottocento venne licenziato da un sindaco anti-giapponese, fu poi riassunto dal successore sindaco, però per riconoscenza verso tutti coloro che gli erano stati accanto durante il suo periodo di difficoltà, nel 1914 decise di creare questi biscotti che contenevano un biglietto di ringraziamento che iniziò a servire proprio al Japanese Tea Garden.
Ah, ok.
E poi nel 1915 furono esposti alla Panama Pacific Exhibition, ovvero la fiera mondiale di San Francisco, e poi da lì hanno preso, diciamo...
Certo, il resto è storia.
Il resto è storia.
Come si dice.
Ora, diciamo che i biscotti della fortuna sono diventati poi a tutti gli effetti comuni nei ristoranti cinesi solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Okay. Infatti offrivano agli americani qualcosa di familiare come i biscotti, ma con un tocco esotico.
Anche
il,
qua.
Il nome cinesi. Solo
Bari. Esatto, solo il nome finale era esotico.
Pensa che addirittura i primi biglietti contenevano dei fogliettini con scritti dei versetti biblici, degli aforismi di Confucio, di Esopo, di Benjamin Franklin. Solo più tardi sono arrivati numeri della lotteria, faccine sorridenti, barzellette, consigli, addirittura i politici li hanno usati nelle campagne elettorali.
Beh, geniale.
Geniale,
sì. Cioè, tipo, vedi scritto vota.
Sì, tu che ti aspetti, tipo, bello, i tuoi sogni si realizzeranno, invece sì, no.
Vota il sindaco.
Vabbè,
bello, carino,
okay.
carino. Che poi adesso che mi ci fai pensare sulla questione dei versetti biblici, è verissimo, no? Dicevamo prima, cioè, non sono sempre proverbi cinesi, che tra l'altro sarebbe la cosa più sensata, essendo un biscotto cinese.
Certo, infatti.
E infatti non è tradizione cinese. E non è neanche l'unico dessert, diciamo così, contaminato dalla cultura occidentale. Basti pensare al gelato fritto, anche lui dalle origini molto incerte. C'è chi dice che sia nato a Chicago, chi a Filadelfia, chi in Australia, insomma non a Pechino o a Shanghai, ecco. Quello che non possiamo discutere è invece la popolarità dei biscotti della fortuna, visto che le stime parlano, signore e signori, di 3 miliardi di biscotti prodotti solo nei 40.000 ristoranti cinesi sparsi per tutti gli Stati Uniti. Almeno questo secondo un articolo di qualche anno fa del quotidiano The Guardian, che come ha fatto a contarli non si sa. Ora, diciamo che noi delle stime ce ne facciamo poco, quindi abbiamo fatto un piccolo calcolo per vedere se i conti potessero in qualche modo tornare, visti questi numeroni enormi. Ed è venuta fuori in effetti una media di circa 200 biscotti al giorno per ristorante. Ho pensato al ristorante cinese sotto casa mia, ci sta 200 coperti al giorno di fa. Ci sta, credibile The Guardian, promosso a pieni voti, è ok. Tra l'altro, quello stesso articolo si pone una domanda che secondo me è sensata, ma non al 100%, al 1000%, e cioè, ma oggi chi li scrive i biglietti dei biscotti della fortuna? E per rispondere alla domanda ha intervistato due scrittori che hanno iniziato la propria carriera scrivendo proprio biglietti dei biscotti della fortuna, tra cui Kay Marshall Storm, che adesso ha quasi 75 anni e 45 libri alle spalle, ma che ai tempi del liceo vide un annuncio su un giornale locale di San Francisco nel quale veniva richiesto un autore o un'autrice per i biglietti della fortuna. Si candidò e scrisse bigliettini per un anno buono. E la cosa incredibile è che ancora oggi, dopo 60 anni, di tanto in tanto le capita ancora di andare al ristorante cinese e ritrovare le sue stesse frasi, tipo i cantanti quando ascoltano la loro canzone in radio. Sensazione secondo me fighissima. Però più passa il tempo, più diventa difficile scrivere frasi mai lette prima. E a proposito di questo, vi sganciamo la bomba dicendovi che l'anno scorso Open Fortune, che è la società che produce e distribuisce biscotti della fortuna praticamente a tutti i 40.000 ristoranti di cui parlavamo prima, ha recentemente iniziato a utilizzare ChatGPT per inventare le frasi dei bigliettini che stanno dentro i biscotti. Per ora hanno dichiarato che a causa di questo nessuno ha perso il lavoro, visto che comunque hanno mantenuto i loro copywriter umani. Vedremo, ci credo poco. Male che vada, andranno a lavorare in uno dei 40.000 ristoranti cinesi sparsi per gli Stati Uniti.
Beh, oddio, io spero che con ChatGPT almeno cambi qualcosa, perché chi scrive i miei di bigliettini si sbilancia sempre troppo poco. Cioè, agli altri esce sempre "i tuoi sogni si realizzeranno", "la fortuna gigante". A me invece, non lo so, tu continua a provare, vedi prima o poi qualcosa. Lo so, quindi speriamo che cambi qualcosa. Noi intanto possiamo dirvi una volta per tutte che non è vero che i biscotti della fortuna sono una tradizione cinese.
E neanche il riso alla cantonese, il gelato fritto, gli involtini primavera, il pollo alle mandorle, il pollo in agrodolce. Diciamo che tra gli anni 90 e 2000 abbiamo un po' troppo italianizzato la nostra concezione di ristorante cinese. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare. Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.